Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini e ben ritrovati e ritrovate a Parla con lei. Parla con lei, ormai lo sapete, radioascoltatrici, radioascoltatori, è la trasmissione di Radio Popolare dove ci diamo il tempo di incontrare le donne. Donne dalle storie più diverse che con i loro interessi, le loro passioni, il loro punto di vista ci fanno esplorare pezzi della realtà che ci circonda. Con la puntata di oggi do inizio alla terza stagione di Parla con lei e questa cosa la facciamo con un ospite eccezionale, un'autentica combattente. Do il benvenuto a Morena Tartagni.
Buongiorno, grazie per l'invito, è un grande piacere.
Allora, Morena, per molti non hai bisogno di presentazione, però lo facciamo, diciamo qualcosa per chi magari non è un esperto della disciplina del ciclismo, perché Morena Tartagni è un vero e proprio mito del ciclismo femminile italiano. Classe 1949, Morena è stata la prima ciclista italiana a guadagnarsi una medaglia a livello internazionale, a salire su un podio. Era il 1968 e ci trovavamo appunto ai mondiali di ciclismo a Imola. E non solo, poi successivamente, ma poco dopo, ha guadagnato altre medaglie, poi innumerevoli titoli italiani e insomma decine e decine e decine di competizioni vinte. Allora Morena, quindi oggi ripercorreremo insomma questa straordinaria carriera da atleta, ma anche accanto a questa carriera vedremo anche quali sono state le altre battaglie che come donna hai combattuto durante la tua vita. Ma andiamo intanto all'inizio, no? Appunto, lo dicevamo, nata nel 1949, un'epoca in cui il ciclismo femminile non è che avesse tutta questa visibilità e quindi intanto è anche questa diffusione, insomma. Intanto mi viene da chiederti che cosa ha fatto nascere in te la passione per il ciclismo, per la bicicletta.
Allora, la passione credo che sia nata con me, perché sin da piccola, quando ho affrontato i primi giochi, per me il gioco preferito era quello di pedalare e infatti appena possibile e mi chiedevano cosa volessi, o per la Befana o per Natale o perché che sia il mio compleanno, ho sempre chiesto come regalo una bicicletta. I tempi erano difficili. Appena finita la guerra, le difficoltà, oltretutto in un paese come Predappio dove non c'era niente o quasi niente se non solo esclusivamente la nascita di chi io dico sempre che voglio essere più famosa io di lui e quindi ho sempre chiesto una bici. Mi ricordo la prima volta che i miei genitori erano emigrati a lavorare in Svizzera e probabilmente le prime possibilità finalmente me l'hanno regalata e io in quel preciso istante, quando ho inforcato la mia prima bici della mia vita, credo di aver volato, credo di essere salita su una nuvola.
Sicuramente te lo ricordi, questa prima bici che hai sentito veramente come la tua compagna di strada nel vero senso della parola, che bici era? Quando è arrivata?
Era una bici normalissima, io avevo 8 anni ed era, mi ricordo che era bianca, una bici da donna, normale. Io a 8 anni però già il mio sogno nel cassetto era quello di un giorno provare una bici da corsa col manubrio, quello curvo proprio da bici, proprio da ciclismo e quindi lo sognavo già a 8 anni.
Ecco, in un'epoca in cui non è che c'erano tutti questi media a disposizione, questa possibilità di vedere competizioni, gare, eccetera, eccetera, men che meno dal mondo femminile, tu dove vedevi i ciclisti? Chi ti aveva ispirato?
Ecco, allora, a parte questa passione per cui io sono nata con questo, ma io essendo nata appunto a Predappio, 2 chilometri prima di arrivare da Forlì verso l'Appennino Tosco Emiliano, i miei nonni avevano un'osteria ed era in un punto dove quasi tutti i ciclisti si fermavano per prendere l'acqua fresca, perché poi proseguivano verso il Muraglione, verso la Rocca delle Camminate per gli allenamenti, perché quasi sempre il Giro di Romagna passava appunto da questa strada provinciale che da Forlì porta verso la Toscana. E io avevo 8 anni e quel giorno finalmente ho potuto toccare con mano delle bici da corsa, perché si sono fermati 4 corridori professionisti che si stavano allenando per il giro. E ho cominciato a fare delle domande, perché quando ho visto queste maglie colorate, ho visto le bici col manubrio girato proprio da ciclismo, mi sono talmente incuriosita che, oltretutto, con mia nonna dall'interno dell'osteria, che da brava romagnola mo guarda mo bene morena, ma lasciali tranquilli che ci devono allenare, e in quel preciso istante ho scoperto che questo professionista era Ercole Baldini, grande professionista, abbinato ai nomi di Fausto Coppi, di Bartali, poi è stato un grande campione del mondo, record dell'ora, cioè di tutto di più. Prima di risalire in bici mi ha chiesto cosa avrei voluto fare da grande, e si aspettava, come una bambina di 8 anni può dire, o la maestra o la parrucchiera, cioè quel che è. E invece io, in piedi come un soldatino, gli ho risposto: io da grande voglio fare la corridora.
E lui
mi ha
guardato
un po' perplesso, mi dice: ma lo sai che si fa fatica, lo sai che è uno sport difficile? Sì sì, lo so, perché io appena posso vado, prendo la bicicletta di mio nonno, anche se da uomo non è un problema, metto la gamba sotto e pedalo. Per me è un sogno pedalare. E niente, quindi è risalito e io li ho salutati, e dopo qualche anno, a 16 anni, ho indossato la mia prima maglia azzurra, ho fatto parte della nazionale, e quando lui ha letto i nomi della formazione della nazionale, vede Morena Tartagni nata in quel di Predappio. Lui è rimasto un po' perplesso e dice: può essere solo quella bambina che mi ha detto. E lui mi ha cercato, mi ha trovato in albergo e mi ha detto: tu sei quella bambina? E io ho detto: sì, sono io. E da quel momento noi siamo diventati grandi amici, e quello che mi ha reso felice è che mi ha sempre invitato alle sue feste. E ha fatto in tempo, prima di venire a mancare, leggere le pagine del libro dove io mi sono raccontata, che sono riservate a lui, che ho ricordato questo aneddoto e questa bella amicizia che mi ha, diciamo, veramente arricchito.
Un libro, a questo punto diciamolo, che il cui titolo è proprio Volevo fare la corridora,
sì.
Un libro edito da Ediciclo Editore,
sì.
Una casa editrice molto orientata, molto concentrata,
sì, sì,
proprio sulle due ruote, sul viaggiare, sullo,
certo,
stare due ruote,
certo.
È scritto da Gianluca
Alzati. Sì, è un professore che io ho, perché questo è un libro che mi è stato strappato con promessa, che mi sarei raccontata da Paola, e proprio la settimana prima che lei venisse a mancare mi ha ripetuto ancora: Morena, dai, raccontati su un libro, perché la tua vita è un romanzo. E come atleta, e lei poi che mi aveva scoperto anche come donna, e io gli ho sempre detto che avrei fatto troppa fatica a parlare di me, per il fatto che mi sarei limitata, e quindi gli ho risposto che se avessi incontrato il giornalista giusto o la persona giusta, magari mi sarei potuta raccontare. E una settimana prima, proprio che lei mi lasciasse, io mi ha ristrappato questa promessa, ma perché mi diceva sempre che per chi non conosceva la storia del ciclismo femminile in Italia, erano convinti che il ciclismo iniziasse dagli anni Ottanta, dalla scoperta delle atlete come la Canins, che ha vinto il primo Tour de France, come la Luperini, come la Cappellotto, atlete che hanno vinto di tutto di più, senza pensare che invece dagli anni 60 agli anni 80 c'è stato il mio impegno. E quando loro hanno iniziato hanno trovato la strada un po' spianata da me.
E di questo continueremo a parlare dopo una piccola pausa che ci prendiamo. E, tu hai nominato Paola, no? Morena, sì, la tua compagna. Che non c'è più, ma in questo momento io penso che sia qui con noi.
Sì.
Ti ci stia accompagnando e quindi infatti le canzoni che hai portato qui a Parla con lei, come tradizione della nostra trasmissione, le nostre ospiti portano le loro musiche, è una dei brani, delle musiche che vi hanno legato.
Sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro, stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cade il vento, ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazzo, sogno, piccolo ragazzo, nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei oggi in compagnia di Morena Tartagni, campionessa italiana di ciclismo, la prima a guadagnarsi le medaglie a livello internazionale. Prima di questo brano che abbiamo ascoltato insieme abbiamo raccontato come è nata questa passione per il ciclismo, e Morena ci ha detto che la passione è nata con lei, e come sono arrivate le prime biciclette e via dicendo. Adesso ti vorrei chiedere come questa passione è diventata una professione, cioè come sei entrata dentro questo mondo in un'epoca appunto dove non era affatto facile, non è che c'erano in giro per le cicliste femminili, insomma.
Allora, sì, è un aneddoto che io devo raccontare, perché sono entrata nel mondo del ciclismo femminile per caso, perché quasi sempre è per caso. Io usavo la mia bici normale per fare delle lunghe passeggiate, invitavo i miei compagni di scuola a fare delle gite, si partiva per dire da Senago, si andava a Como, si ritornava con loro che si arrabbiavano perché facevo macinare troppi chilometri, invece per me era il mio divertimento.
Era la normalità.
Era una normalità. E quel giorno da sola con la mia bici sono andata fino a Seveso, dove abitava una zia, la sorella di mia madre, e quando sono arrivata ho visto una bici da corsa appoggiata al muro. Lì appoggiata
una vera bici, una perché vera tu non bici avevi ancora una bici
non
da corsa.
Non avevo mai provato una bici da corsa, e siccome era il mio sogno non ci ho pensato un attimo in più. Ho inforcato questa bici e sono andata a fare un giro, e vi assicuro che è come se l'avessi fatto ieri. Io in quel preciso istante ho toccato il cielo con le dita, mi è sembrato di volare. Ho detto: ma quanto è bello una bici da corsa, quanto va forte. E niente, ho fatto sto giro e sono ritornata. E quando sono ritornata, chi c'era appoggiata al muro?
Immaginiamo il proprietario.
Il proprietario di questa bici, a cui mi sono ben premunita di dire subito, non volevo rubarla, ma era un sogno per me provare una bici. E lui mi ha detto: ma perché, ti piace correre? Dico sì, mi piace tantissimo. Per me inforcare una bici da corsa per me sarebbe magnifico. E lui mi ha detto: guarda che sei fortunata, perché io sono il direttore sportivo del gruppo sportivo pregnanese, dove trattiamo il ciclismo. Quindi tu sei ancora minorenne, hai solo 15 anni, ma se vieni con tuo padre e tua madre in società, noi possiamo tesserarti. E lì è iniziata la mia avventura. Quel giorno sono volata con la mia bici normale a casa, ho spalancato la porta urlando: posso correre in bici, c'è il ciclismo femminile anche in Italia, perché l'ho scoperto quel giorno. E
come hanno reagito i tuoi genitori?
Ma mia madre, che è stata una grande donna, ha detto: dai Morena, che fai quello che avrei voluto fare io. E mio padre
era un po' più perplesso
però poi
non si è opposto.
No, assolutamente, perché comunque ho avuto due genitori molto sportivi, che se avessero potuto praticare il loro sport sarebbero stati sicuramente felici, e quindi il fatto di avere una figlia che lo praticasse ha arricchito anche loro.
E da lì a poco tu sei entrata nel vero e proprio mondo professionista del ciclismo, perché le prime gare le hai fatte che avevi 16 anni.
Avevo 15 anni, non ancora 16 anni, e ho iniziato a gareggiare subito con le atlete che già gareggiavano da 3 anni in Italia, e ho dato dimostrazione che potevano investire su di me, perché ho incominciato ad andare subito abbastanza forte. Sono entrata subito in competizione con le atlete, quelle diciamo più esperte, quelle già più allenate, quelle già più professioniste, diciamo, e così è stato.
E quando è stato il momento che ti ha fatta diventare sostanzialmente la numero uno?
La numero uno a 18 anni, campionati, mio primo campionato del mondo a 16 anni a Nürburgring in Germania, però 16 anni, sono entrato in un mondo talmente enorme, talmente più grande di me, che mi sono sentita più un pesce fuori d'acqua che atleta ciclista.
Anche perché appunto stiamo parlando di una ragazzina che viene dall'Emilia Romagna e all'inizio degli anni 60, che sta in un paese straniero a gareggiare.
Assolutamente, l'emozione, cioè tutto ha giocato a mio sfavore, diciamo. Poi ho cominciato subito a aver fiducia in me, perché quel mio primo campionato del mondo mi ha fatto capire che il mio desiderio era quello proprio di migliorarmi, di essere una brava atleta e di impegnarmi al massimo. E così è stato, perché ho continuato i miei allenamenti. A 18 anni ho fatto parte ancora della nazionale e lì, nonostante mi sentissi già in competizione con le migliori, ma non le conoscevo. Avevo fatto solo una gara internazionale in Italia che ho vinto, dove c'era la lussemburghese Jacobs, che era stata campionessa del mondo, c'erano le belghe, c'erano, e io ho vinto quella gara, e lì ho capito che, pur non conoscendole, se avessi ascoltato le mie capacità, la mia volontà di migliorarmi, avrei potuto fare qualcosa. E se mi avessero chiesto prima della partenza cosa pensavo di ottenere da quel campionato del mondo, io avrei risposto: il mio sogno è quello di poter salire sul podio. Ci sono salita, e quando sono scesa dal podio io proprio mi sono detta: Ale Morena, che incominciamo a vincere una battaglia.
Ed eravamo quindi, avevi 18 anni, eravamo a Imola, i campionati mondiali di ciclismo,
sì,
del 1968. Quindi medaglia di
bronzo. La primissima medaglia.
Per una che aveva iniziato a andare in bici sul serio, quella bici da corsa,
sì,
solo 2 anni prima, insomma.
Poi nel lancio di questa prima medaglia abbiamo continuato un allenamento specifico per poter battere anche un record su pista. Anche qui essere la prima donna italiana a riuscirci.
Record che è arrivato subito dopo la medaglia.
Sì, che è arrivato subito dopo, che ho battuto il record della Barton inglese, che era un'atleta, anche lei campionessa del mondo, anche lei molto forte, e io incominciavo ad ottenere questi risultati e pensavo che il record del mondo viene sempre battuto. Infatti dopo 2 anni l'allora sovietica me l'ha battuto, però io ho pensato che essere stata la prima donna italiana a salire su un podio mondiale, quello restava nella storia, quello non me lo porterà via mai nessuno, io resterò sempre la prima.
Ecco, questi grandissimi risultati ottenuti in così poco tempo, un'età insomma giovanissima, come erano vissuti attorno a te in Italia?
Malissimo, perché la donna ciclista dava, infastidiva, essendo uno sport con la mentalità solo esclusivamente maschilista, il fatto che una donna facesse di tutto per raggiungere le parità di genere poteva solo far pensare che non poteva essere una cosa seria, e invece no. Invece quando incominci a ottenere i risultati come ho ottenuto io, o siete stupidi e girate la faccia dall'altra parte,
cioè, tu
o vi rendete conto che stiamo diventando, e le mie battaglie è proprio per far sì che il ciclismo femminile in Italia diventi una realtà e venga valorizzato per quello che merita.
Cosa ti faceva rendere conto che i tuoi risultati non erano valorizzati tanto quelli dei...
Allora, innanzitutto il fatto che una medaglia di bronzo a un campionato del mondo sia stata premiata con una gonna scozzese. Penoso, proprio da...
Questo è il premio che ha ricevuto.
È stato il premio che ho ricevuto dalla federazione. E poi proprio economicamente anche, anche due medaglie d'argento non sono state proprio per niente valorizzate, quando pensiamo che oggi le medaglie olimpioniche, le medaglie mondiali sono economicamente proprio non valorizzate alla pari sempre dei professionisti e degli uomini, però sicuramente se non altro valorizzate. Ecco, questo è già importante, perché era una mancanza di rispetto nei confronti del mio impegno e come atleta e come donna. Non hanno pensato che una donna ha una sua dignità, una sua personalità, e quando fa una scelta la fa con la convinzione di farlo bene.
È arrivato il momento di prenderci un'altra pausa, sì. Morena, e quindi ci ascoltiamo un'altra delle canzoni che hai portato.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà.
Pienamente no.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, Serena Tarabini ai microfoni, in compagnia oggi di Morena Tartagni, ciclista di quelle che hanno fatto la storia del ciclismo femminile italiano e non solo, e con cui stavamo parlando prima del brano, di come in quell'epoca, insomma, il ciclismo femminile fosse veramente un qualcosa di nicchia, trattato un po' come messo in secondo piano, e di come anche questi i grandissimi successi di Morena non venissero, cioè non ottenessero l'attenzione che meritavano. Ti volevo chiedere, questa disparità di trattamento anche in relazione a le condizioni in cui stavate quando andavate a fare le trasferte, le comodità, i privilegi che venivano dati alla squadra maschile, voi non era alla pari di quella vostra, era un tema di discussione fra voi atlete italiane e il confronto con quelle dal confronto con quelle di altri paesi, cosa ne usciva?
Beh, il fatto che noi fossimo sempre non certamente di serie A, ma eravamo atlete di serie B e qualche volta anche di serie C. Il fatto stesso che non fossimo mai in alloggio così riservato e privilegiato come potessero essere i professionisti e i dilettanti, ma sempre staccate in magari pensioni o piccolissimi località dove locande dove dovevamo per forza essere staccate dagli atleti uomini, dagli atleti del ciclismo maschile. Questa cosa già era offensiva, perché il trattamento, il valore dell'atleta non deve essere così distinto tramite anche le praticità e le comodità per gli allenamenti e per le preparazioni e per avere un massaggiatore a disposizione e per avere un medico se ne hai bisogno. Noi no, di tutto questo purtroppo ne abbiamo sempre pagato le conseguenze sulla nostra pelle.
Ma poi mi dicevi anche questa disparità di trattamento e di considerazione della vostra attività sportiva si emergeva anche dalle domande che vi rivolgeva la stampa, per esempio dopo una gara,
sì,
dopo anche la conquista di una medaglia.
Sì, era tutto molto offensivo, per il fatto che un atleta affronta una gara di 80 km e in un 80 km può succedere di tutto, e il nostro impegno era quello di cercare di non sbagliare rapporto, di usare un rapporto giusto in salita, oppure di avere un rapporto giusto e usarlo nel migliore dei modi in una volata finale, oppure se rimanevi staccato al qual era stato il momento più difficile della gara in sé. Ma mai, io aspettavo sempre queste domande per poter dare delle risposte tecniche, perché ero preparata tecnicamente come atleta per quello che stavo affrontando, che era una gara di ciclismo. Ma all'arrivo le domande più fra virgolette più idiote mi venivano fatte, quella di che cosa pensavo per il mio futuro, se pensavo di fidanzarmi, se ero già fidanzata, se pensavo di mettere su famiglia, di fare figli, oppure il loro impegno era quello di scrivere se la AG che vince un campionato del mondo non è proprio fisicamente una silhouette, ma bensì ha le cosce molto formate, molto cicciottelle, cioè una ragazza piccolina, un po' cicciottella, e per concludere fa la sarta. Cioè io...
Sì, io, no, cose da rimanere allibiti.
La dignità di una donna. Ma la volete rispettare? Cioè io ero volevo essere rispettata proprio come donna
e anche, oltre e che come atleta.
E come atleta.
Ma ascolta, di questa cosa ne parlavate con le vostre colleghe di altri paesi?
Ho sempre chiesto come venissero trattate loro, come venissero valorizzate, e negli altri paesi il ciclismo femminile esisteva da sempre, quindi senza disparità di genere, e perciò trattate né più né meno proprio come quindi gli atleti maschi.
Era una situazione proprio ciclismo. Nostra?
Assolutamente sì, la mentalità proprio. Il fatto che un medico italiano abbia potuto mettere in dubbio che correndo in bicicletta il contatto con la sella poteva anche mettere in discussione la maternità, io dico che più ignoranza di così non poteva esserci.
Sì, mamma mia,
e infatti, ma anche io discutevo anche con gli atleti italiani innanzitutto, perché non solo io ho fatto queste battaglie, ho avuto le altre atlete italiane che con me hanno sofferto e hanno vissuto i pregiudizi anche loro sulla loro pelle, però l'anno che non ci hanno mandato ai campionati del mondo io ho detto facciamo sciopero, non partecipiamo alla gara che stanno organizzando, ma proprio perché avevo voglia di mettere in evidenza che stavano sbagliando nei confronti di noi atlete, che il fatto di dover risparmiare per mandare i professionisti e i dilettanti a campionati del mondo dovessero risparmiare sulla nostra pelle, no. Questo non l'accettavo.
Senti, nel mondo del ciclismo maschile avevate degli alleati o comunque tu hai conosciuto grandissimi campioni
sì.
italiani, e quali sono stati dei campioni anche che hanno conquistato il tuo cuore?
Allora, i miei miti sono stati sicuramente Ercole Baldini in primis,
e l'abbiamo
e
detto
poi per... avevo un'ammirazione e facevo il tifo per Gimondi. Anche se proprio lui era contro al ciclismo femminile,
ah, sì.
però a me piaceva come atleta, mi piaceva come campione, e quindi nonostante tutto che ho un aneddoto di Gimondi e Bitossi che erano sul palco del campionato del mondo di Leicester in Inghilterra, quando io sono arrivata seconda a pochissimi centimetri dalla Konkina, dalla sovietica, allora sovietica, Konkina, Anna Konkina, e loro dopo l'arrivo hanno detto che li ho emozionati perché hanno visto questo puntino azzurro, questa maglia azzurra prendere sempre, saltare le altre atlete fino ad arrivare a pochi centimetri dalla prima, e si sono emozionati. Quindi Gimondi, nonostante tutto che fosse contro il ciclismo femminile, c'è da dire che oggi ha una figlia, Norma Gimondi, che è la più grande ciclista che io posso attualmente, per dire, spostare questa grande ammirazione proprio per la figlia di Felice Gimondi.
Si vede che Felice Gimondi a un certo punto
ha dovuto ricredersi. E questo è molto bello comunque, anche potersi ricredere, perché io dico sempre che non amo essere giudicata, ma criticata sicuramente per me è una lezione di vita, perché una critica la posso discutere e posso ricredermi e magari migliorare rispetto al mio pensiero, ma il giudizio no, perché nessuno può sapere, perché tutti noi abbiamo una storia alle nostre spalle e che non tutti possono conoscere o capire.
Morena, a un certo punto, come nella vita di tutti gli atleti, arriva il momento di dire basta, questa fase è finita, la fase delle gare, delle competizioni, eccetera. Tu come hai affrontato questo momento?
Ho affrontato questo momento nel lontano anni 80, quando è arrivata a gareggiare Maria Canins, che arrivava, una donna montagnina, che arrivava da una grande carriera di sci di fondo, che ha vinto la Valpalò, che ha vinto le Gran Fondo di sci di fondo, lei proprio di villa, proprio in Valbadia, quindi abita proprio sul cucuzzolo di una montagna, e si è data al ciclismo, e quando è arrivata al ciclismo ha trovato la strada spianata, è stata subito un'atleta fortissima perché con due polmoni eccezionali ha vinto subito il Tour de France, e io non riuscivo a stare a ruota. E quindi dopo un po' di gare che ho capito che lei attaccava e io non riuscivo a stare a ruota, ho capito che io dovevo appendere la bici al chiodo, come si suol dire in gergo ciclistico, e mi sono staccata dall'agonismo. Però ho continuato ad andare in bicicletta, ho continuato e ancora tutt'oggi ci vado, e quando qualcuno, amici e non, mi dicono ma come alla tua età vai ancora in bici, io dico sempre che fin quando mi sento padrona della bicicletta non voglio mettere in dubbio la mia intelligenza, perché quel giorno che capirò io che non ho più la padronanza in bici, allora capisco che è il momento di smettere.
Ma penso che si deve prima smettere di andare in macchina che andare in bicicletta.
Perché noi non possiamo andare allo stadio di San Siro a giocare a pallone, non possiamo andare a Wimbledon a giocare a tennis, ma in bicicletta possiamo andare sulle strade più importanti che hanno calcato i grandi campioni, e dire sono arrivata a fare il percorso del Giro di Lombardia che ha vinto Fausto Coppi, che ha vinto Bugno, che ha vinto Francesco Moser, i campioni, i miei idoli, diciamo, questo non me lo può impedire nessuno.
Poi tu oltretutto dicevi io ho continuato, ho messo la bicicletta quella per le gare sul muro, ma non ho smesso di andare in bicicletta.
No,
in particolare
hai
continuato a usarla, in particolare usandola in modo sempre forte, intenso, particolare, sì. Perché hai compiuto dei viaggi incredibili in bicicletta,
sì,
quindi sei passata dalla
delle avventure.
Ce ne vuoi raccontare qualcuna?
Sì, ho fatto il Giro d'America partendo da Denver, affrontando le montagne rocciose da quota 2000 a quota 4000-4500. Poi
un viaggio durato quanti giorni?
Quasi un mese, perché ho fatto tutto Utah, Nevada, Texas, California, tutta la California, l'Illinois, e quindi
da sola, in compagnia?
In compagnia di altri appassionati di ciclismo, e quindi mi sono divertita e ho affrontato un ciclismo come turista, come cicloturista, ed è stato affascinante. Poi sono state in Camerun, sono state in Kenya, ho fatto tutta la Sardegna e ho fatto tutta Cuba. Sono stata ospite la prima volta a Cuba.
In che anni?
Che avevo appena smesso di gareggiare, quindi anni 80. E lì è stato per me affascinante, perché innanzitutto sono stata accolta da Juan Terenia, che era ministro dello sport, grande campione che ha vinto due medaglie olimpiche dei 400 e gli 800 metri appunto di atletica, quindi è stato un grande onore per me. E quando sono arrivata come campionessa, diciamo, ho spiegato alle atlete cubane cosa andavano incontro per un campionato del mondo, li ho un po' allenate, ho gareggiato un po' con loro e sono stata un po' la loro maestra. E quando sono venute per la prima volta in Italia come nazionale cubana, le ho ospitate e le ho accompagnate io al primo Giro d'Italia femminile.
E hai fatto tutto, sì, il giro dell'isola in bicicletta?
Tutta, sono partita da Santiago, da dove è iniziata la rivoluzione, ho attraversato la Sierra Maestra e sono arrivata a La Habana facendo tutte le città dove ero sempre accolta dai pionieri. dalle scuole, dove mi facevano 20.000 domande, dove ero, ecco, quel valore che tu senti sulla tua pelle e che dici sono grata a tutto questo, e dove mi sono sentita anche privilegiata di poter vivere questa esperienza che per me è stata un po' il massimo, diciamo. E poi arrivando a L'Avana e andando oltre anche a Sant'Antonio, oltre L'Avana.
E come nascevano questi viaggi? Eri tu il motore propulsivo? Ti venivano proposti?
Mi venivano proposti. Io sono stata invitata proprio come campionessa a Cuba, perché appunto volevano formare la prima nazionale femminile cubana. Però c'erano questi appassionati che organizzavano questi tour, questi giri dove c'erano, diciamo, un po' gli ammalati del ciclismo, ecco, perché quando il ciclismo ti entra nel sangue, diciamo che è un po' una malattia, ecco, non ti va via assolutamente.
Ascoltiamoci un'altra canzone e poi torniamo a vedere che cosa fa una grandissima campionessa nel momento in cui decide di smettere di gareggiare, ma continua comunque a condurre battaglie.
Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta, non è mio potere. Gioia, tristezza, sempre davanti, stanze vicine, comunicanti, e in fondo sentire che niente finisce mai. È un tempo infinito, il presente non passerà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi. Gabbia di ossa, libero il cuore, hai preso dolcezza da ogni dolore, conservo l'infanzia, la pratico ancora, e la seduzione mi affascina sempre, e in fondo sentire che esisti felicità. Abbracciami ancora una volta, mi basterà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo. Senza sapere cosa mi aspetta, ma voglio vedere.
Radio Popolare, Popolare Network con Morena Tartagni, abbiamo ascoltato questa canzone da lei portata, bellissima canzone che ha un significato molto importante, no? nella sua vita, per il titolo e a rappresentare quello che è stato una parte della sua vita, cioè una storia d'amore, che ha rappresentato anche lei questa storia, una battaglia da combattere, Morena.
Sì, nonostante i tempi d'oggi dobbiamo fare ancora tante battaglie. Se noi pensiamo ad esempio a tanti politici che abbiamo oggi al governo, che veramente degradano ancora i sentimenti senza rispettarli, è una cosa che non possiamo accettare. E siccome da parte mia ho vissuto anche questa sulla mia pelle, le mie battaglie sono e le continuerò a fare per far sì che le persone rispettino i sentimenti e l'amore senza distinzioni. Amore è amore, da qualsiasi lato lo si guardi, e non si può essere ai tempi d'oggi e dover subire ancora delle violenze morali, materiali, perché non vengono rispettati. Io ho fatto delle scelte e le mie scelte esigo e voglio che lo siano valorizzate e rispettate, e come persona e come donna, perché le scelte della vita non possono essere giudicate dagli altri se non da noi stessi.
Ci possiamo immaginare, insomma, la tua relazione è nata con Paola, risale a più di... è durata 25 anni,
è
no?
durata 25 anni.
E quindi immaginiamo insomma le condizioni, anche se adesso non sono ancora ottimali, ovviamente, immaginiamoci 25 anni fa, cosa voleva dire, insomma, condurre una relazione in forma pubblica.
Sai,
con una donna.
Il nostro rapporto è durato 25 anni perché poi purtroppo lei è venuta a mancare, ma si parla di più di 30 anni fa, quando ci siamo conosciute. E quando abbiamo capito che potevamo vivere un rapporto alla pari, senza distinzioni, lei oltretutto sposata, separata, con due figlie, che oggi io ho acquisito, perché le ho acquisite con lei. Siamo stati una famiglia allargata, come si suol dire, e quindi questo rispetto che c'è stato nei nostri confronti, il rispetto che c'è stato da parte delle sue figlie, del suo ex marito, delle sorelle, della sua famiglia, nei confronti del nostro sentimento, del nostro amore, è stato quello che ci ha fatto crescere e ha fatto sì che noi anche in questo potessimo fare delle battaglie. Le abbiamo fatte e abbiamo abbiamo voluto l'esigenza che da chiunque ci frequentasse capissero e ci rispettassero.
Non vi nascondevate, insomma.
Assolutamente.
Quindi una combattente, Morena Tartagni, sulle ruote della sua bicicletta, durante le competizioni, nella sua vita personale, con questa storia, ma anche sul piano pubblico, perché tu, Morena, sei stata anche responsabile della Commissione Pari Opportunità, insomma incaricata delle pari opportunità dalla federazione, se non sbaglio.
Sì.
E poi a un certo punto hai anche deciso di fare, sei stata eletta scelta per fare l'assessore allo sport e alle politiche giovanili.
Sì, questo ha fatto sì che io potessi anche in questa circostanza far capire e spiegare quali dovevano essere le mie battaglie, che erano quelle delle pari opportunità nello sport, nella vita di tutti i giorni, nelle nostre scelte. E senza dover mettere in dubbio l'intelligenza dell'atleta o della donna in sé. E quindi le mie battaglie sono state proprio nei confronti degli stupidi, delle persone idiote che si sono permesse o si permettevano di giudicare senza conoscere. Quindi sono state battaglie che qualcuna l'ho persa, ma tantissime le ho anche vinte. Perché sai, quando le perdi capisci con chi hai a che fare, con le persone che in fondo non vogliono vedere o guardare oltre la propria visione, i propri occhi, senza avere una visione più aperta, con il rispetto delle scelte altrui e dell'amore, comunque, che l'amore non ha assolutamente categorie. L'amore è amore da qualsiasi lato lo si guardi.
Adesso che non sei più assessore, però tu continui la tua attività di divulgazione, di sensibilizzazione su queste tematiche. In che modo?
Sono quasi sempre ospite nelle scuole, perché porto la mia esperienza e come atleta e come donna, e mi accorgo che affascina molto lo studente, la studentessa, che sia delle scuole elementari, che sia delle scuole medie, che sia dei licei, la mia storia come atleta, perché ho dovuto vincere delle battaglie, ma piace molto anche la libertà di scelta dell'amore, che non deve avere limiti. Uno deve essere se stesso, deve dare spazio ai propri sentimenti senza il timore che qualcuno li possa giudicare, perché nessuno può permettersi di giudicarli. Sentimento è sentimento.
Cara Morena, siamo arrivati alla fine della trasmissione e quindi è arrivato il momento di salutarci, e proprio in onore a quello che hai appena affermato, ci ascoltiamo come sfondo la canzone che ha accompagnato il momento in cui tu e la tua compagna Paola avete deciso di sancire l'unione civile. Ti ringrazio moltissimo per essere venuta qua a Parla con Lei.
Grazie, grazie, perché per me è stato ed è molto importante poter condividere i miei sentimenti e del passato, ma ancora di più i miei sentimenti del presente.
Un saluto a voi ascoltatrici e ascoltatori, e a risentirci al più presto qui a Parla con Lei.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless,